Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio.
Comandante Pastaran, la resistenza palestinese ha mostrato la vulnerabilità del regime sionista. Iran mette in guardia l'Occidente contro escalation della guerra a Gaza. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 17 novembre 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Iran, etnie e culture. A tra poco. La tempesta di Al-Aqsa, l'operazione della resistenza palestinese dello scorso 7 ottobre, ha mostrato palesemente la debolezza e la vulnerabilità del regime usurpatore sionista. Con il comandante, capocomandante della forza Al-Quds, del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Qani, ha in un messaggio indirizzato al comandante delle brigate di Al-Qassam, braccio armato di Hamas: la potenza di Israele è più debole di una tela del ragno. Nella sua lettera, il comandante Qani, che ha preso il posto del martire generale iraniano Qasem Soleimani, architetto della strategia antiterrorismo, la guerra al Daesh, il mostro creato dagli Stati Uniti, che poi è stato ucciso in un attacco terroristico per mano degli stessi americani all'inizio del 2020 nei pressi dell'aeroporto di Baghdad in Iraq, ha tenuto a sottolineare Qani che vi assicuriamo che faremo tutto il necessario in questa storica battaglia. La Palestina e tutta la regione non ha infine saranno le stesse di prima. Dopo la tempesta di Al-Aqsa, l'asse della resistenza, si legge ancora nella missiva del comandante Qani, non permetterà al nemico di raggiungere i suoi obiettivi in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza. L'Iran ha messo in guardia i paesi occidentali contro ogni escalation o estensione della guerra di Israele a Gaza. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian in un incontro con la sua controparte francese Catherine Colonna. Se Israele continua a bombardare Gaza, qualsiasi cosa sarà possibile, inclusa un ulteriore escalation del conflitto, ha spiegato e avvertito il capo della diplomazia iraniana. Poi ha messo in guardia ancora: l'estensione della guerra in corso a Gaza non gioverebbe a nessuno e i paesi che stanno aiutando il regime di Israele hanno una grave responsabilità. Abdollahian ha avuto un incontro faccia a faccia e franco, con allo stesso tempo cordiale, come spiega il sito Press TV citando il ministero degli esteri iraniano, un incontro con la collega francese. Abbiamo chiarito che voi al fianco dell'America non potete parlare solo delle azioni di Hamas. Abbiamo detto che a nostro avviso Hamas è un movimento di liberazione palestinese contro l'occupazione, mentre abbiamo sempre condannato l'uccisione di donne e bambini in tutto il mondo, il silenzio degli Stati Uniti e di alcuni paesi occidentali in merito al massacro dei civili, soprattutto l'uccisione di donne e bambini in Palestina, è davvero insopportabile, ha concluso ancora il ministro degli esteri Abdullahian. Hezbollah ha distrutto un altro carro armato israeliano. Il movimento di resistenza libanese Hezbollah ha annunciato la distruzione di un altro carro armato israeliano in operazione condotta a sostegno dei palestinesi della striscia di Gaza, che da oltre un mese sono sotto i bombardamenti e gli attacchi da parte dell'entità sionista. I combattenti Hezbollah hanno identificato distrutto l'obiettivo. È stato un carro armato israeliano Merkava, così si legge nel comunicato del movimento libanese Hezbollah, e spiega di aver neutralizzato l'obiettivo lanciando un missile d'attacco chirurgico contro la guarnigione Branit del regime sionista. Ha riferito la rete televisiva, la TV libanese Al-Mayadin. Hezbollah ha anche affermato di aver colpito l'avamposto militare Hermon dell'entità occupante e una forza di fanteria appunto israeliana radunata sulla collina di Carantina vicino al sito di Hadab Yaron. Poi così si legge nella lettera, nel messaggio: la resistenza libanese ha colpito con missili guidati l'obiettivo israeliano. Il movimento Hezbollah ha affermato di aver eseguito le operazioni a sostegno del fedele popolo palestinese, soprattutto degli abitanti di Gaza, e in solidarietà con il loro coraggio e la loro onorevole resistenza. La guerra di Israele contro Gaza è iniziata dopo che il movimento di resistenza palestinese, il braccio armato di Hamas, ha condotto l'operazione Tempesta Al-Aqsa. In risposta, Israele ha cominciato a bombardare la striscia assediata. La campagna di aggressione sionista è in corso ancora anche oggi. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, Israele ha ucciso almeno 11.500 palestinesi, di cui 4.630 almeno sono bambini, mentre 3.130 sono donne. Poi i feriti palestinesi sono oltre 32.000 persone. Norvegia, Parlamento approva risoluzione per riconoscere lo Stato di Palestina. Il Parlamento norvegese ha approvato una risoluzione per riconoscere uno Stato palestinese. I legislatori norvegesi hanno adottato una risoluzione in cui chiede al governo di essere pronti a riconoscere uno Stato palestinese indipendente. La proposta è stata avanzata dalla coalizione del governo norvegese per contrastare una risoluzione dei partiti minori che chiedevano il riconoscimento immediato di uno Stato palestinese. Vi ricordiamo che la Norvegia, soprattutto la capitale Oslo, in diverse occasioni questa città è stata teatro di manifestazioni filo-palestinesi che chiedono appunto, che continuano a chiedere la cessazione dei bombardamenti e degli attacchi israeliani sulla martoriata striscia di Gaza proprio nella giornata dell'8 novembre. E gli attivisti norvegesi avvolti in sudario. Sudario è il panno, diciamo un lenzuolo usato per avvolgere o coprire un defunto. Così hanno svolto una die-in, una sorta di sit-in in cui si sdraia a terra fingendosi morti. E in questo caso hanno cercato di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica norvegese verso la strage dei civili nella striscia di Gaza.
Iran, etnie e culture. Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento con la nuova rubrica della nostra programmazione che vi parla della cultura delle popolazioni iraniche. Oggi parliamo della cultura e delle tradizioni dei Bakhtiari, una delle più importanti etnie iraniche che vive in parte ancora oggi allo stato nomade. A tra poco. In base ai dati storici, Bakhtiari è il nome di una delle grandi tribù iraniche che viene alternativamente detta Lore Bozorg o Grande Lor. La motivazione di tale nomenclatura è dovuta alla vicinanza dei poderi della dinastia storica degli Atabak dell'Orestan alle terre popolate dai Bakhtiari. Per questo motivo, questa popolazione viene detta Lore Bakhtiari o Grande Lor, mentre Lore Kuchak o Piccolo Lor è il nome dell'etnia che oggi popola la regione dell'Orestan e dell'Elam. Nel lasso di tempo che intercorse storicamente tra Achemenidi e Sassanidi, la grande regione dell'Orestan fu parte dell'impero persiano. Dopo l'arrivo dell'Islam e nel periodo dei califi abbasidi, il Lorestan era una provincia molto più grande di oggi che si estendeva all'odierna Hamedan fino alla regione di Isfahan. In epoca Kacharide, con il regno di Fateli Shah, la provincia Bakhtiari era parte dell'odierna regione del Fars ed il fiume Karun veniva considerato il confine tra le regioni del Fars e l'odierno Khuzestan. Dal 1831 in poi la regione conosciuta come Bakhtiari a tratti comprendeva parte della regione di Isfahan e a tratti parte dell'odierna regione del Khuzestan. Thank you. Nel corso della storia dell'Iran, l'etnia Bakhtiari è sempre stata tra le più importanti dal punto di vista politico, militare e commerciale. Nel periodo safavide, questa etnia eccelle soprattutto tra le file dell'esercito e svolge un ruolo fondamentale sia nella rivoluzione costituzionale sia nella formazione della Compagnia Nazionale Iraniana del Petrolio, sia nella difesa dell'Iran durante l'aggressione di Saddam negli anni Ottanta. La prima persona che nel corso della storia decise di annotare la storia dei Bakhtiari fu Sardar Assad, che realizzò l'opera Tarikh Bakhtiari. I loro Bakhtiari sono seguaci della confessione sciita ed hanno nella cultura elementi provenienti dalle tradizioni sia turche centrasiatiche che quelle semitiche. Da un punto di vista genetico, gli studiosi sono però convinti che i Bakhtiari abbiano maggiori punti in comune con i curdi. Una prova di tale affinità può essere l'affinità ancora oggi esistente tra la lingua curda e quella lor, o ad esempio la similitudine dei tratti somatici di queste due popolazioni. Secondo gli studiosi, i lori, la lingua dei lor, è simile alla lingua persiana del periodo Arsacide e Sassanide, denominato Pahlavi. Per via della sua particolare posizione geografica, la lingua dei lor ha subito meno contaminazioni dall'arabo e dal turco. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione. Proseguiremo la prossima puntata il discorso sui Bakhtiari. A presto!
Diritti umani occidentali.
Alla strategia della NATO di espandere la sua sfera di influenza, approfittando la crisi dell'Ucraina, non solo nell'Asia orientale che in essa Europa, si sono opposti la Cina e la Francia, che è un paese membro del Patto Atlantico stesso. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si è detto contrario all'apertura di un ufficio di collegamento della NATO a Tokyo, in Giappone. Lo scrive il quotidiano Financial Times, che cita fonti anonime del governo francese e a conseguenza del dibattito all'interno dell'alleanza. Secondo il quotidiano, il governo francese teme che l'apertura del primo ufficio asiatico della NATO comporterebbe un pericoloso aumento delle tensioni con la Cina e una riduzione agli occhi di Pechino della credibilità dell'Europa, anche nell'ambito dei tentativi di mediare una cessazione delle ostilità in Ucraina. Parigi ritiene inoltre che il tratto costitutivo dell'alleanza ne limiti l'ambito geografico all'Atlantico settentrionale. Macron aveva espresso la propria opposizione alla prospettiva di una ulteriore estensione geografica della NATO durante una conferenza la scorsa settimana, definendo tale prospettiva un grosso errore. Secondo il Financial Times, proprio le resistenze di Parigi avrebbe trascinato per mesi i colloqui tra la NATO e il Giappone per l'apertura dell'ufficio, in programma il prossimo anno. Il piano richiede infatti il consenso unanime dei Paesi membri del Consiglio Atlantico, il massimo organo decisionale politico dell'alleanza.
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.